E c'è il ritorno anche dei Julius Haircut, e lo fanno alla grande con il loro decimo album, un disco che si chiama Radiant Opposition, Radiance Opposition per essere precisi, un disco che viaggia tra psichedelia scura, momenti kraut ripetitivi, poliritmie di richiami, con richiami afro chiaramente, il tutto arricchito poi anche dall'acquisto della voce della cantante italo-nigeriana Anna Bassi. E allora tra poco avremo con noi i Julius Haircut al telefono, una rappresentanza. Intanto ci ascoltiamo proprio il singolo di lancio, To the Sacred Mantle, per Julius Haircut. Disco veramente molto molto bello questo Radiance Opposition dei Julie Sercat, che ora andiamo ad approfondire proprio con la band rappresentata da uno dei componenti storici del gruppo, Luca Giovanardi. Ciao, ben trovato.
Ciao, grazie.
Formazione Sassuolo, dico bene, giusto?
Dici giusto, anche se la gran parte della band adesso vive nel Reggiano. Ma...
Ah. Okay.
Sì, ma è come Liverpool e Manchester,
esatto.
Sono due... nel senso che sono due realtà. Io vivo a Reggio da 25 anni e, come dico spesso ai miei amici reggiani, mi considero ancora un Englishman in New York, proprio non li capisco.
Quindi c'è sempre quella sorta un po' di rivalità.
Sì, ma non è questione di rivalità, io sto benissimo a Reggio, mi piace, anzi... La cosa che mi fa ridere di Reggio Emilia è che, cioè, io che vengo da fuori sono uno dei pochi che cerca sempre di difendere la città, no? Mentre invece chi è nato qui ne parla sempre malissimo.
Ah, ecco, vedi.
Invece, per cui in realtà non è quello, è proprio una questione di comprensione pura, siamo due popoli un po' diversi.
Quanto è? Mezz'ora di distanza più o meno?
Ah sì, anche meno.
Anche meno, ottimo.
Però quindi... ad esempio già qua non ci sono i tortellini ma ci sono i cappelletti, capito? Cioè già questa cosa...
Già cambia, no, è vero.
Tu da romano li guardi e dici ma sono la stessa roba,
invece no. No, vabbè, ma capisco, io venendo dalle Marche trovo le differenze ad esempio sulle lasagne, quindi, quindi tra città vicine intendo. Bene, allora Julie Sercat, decimo album Radiance Opposition, come ho già sottolineato prima e ulteriormente ascoltato ora, c'è un'aggiunta importante e partirei proprio da qui, da Anna Bassi, questa cantante italo-nigeriana che dà ancora più particolarità al vostro suono, già molto bello, però ecco, con il suo canto che è quasi una nenia in certi passaggi, devo dire, lo rende il tutto molto ancora più avvolgente e affascinante. Ecco, come nasce questa idea proprio di inserirla ufficialmente nella lineup?
Ma guarda, noi stavamo cercando comunque un'idea, sai, quando siamo un gruppo che è in giro da tantissimi anni e abbiamo sempre fatto un pochino così, un punto d'orgoglio nostro, quello di riuscire comunque almeno a provare a rinnovarci ogni volta che pubblichiamo un disco nuovo. Con tutto il rispetto dei gruppi che magari hanno, come dire, un'identità sonora super specifica e molto precisa. Io ad esempio sono un grande fan dei Ramones, no? I Ramones per 35 anni, 40, quelli che sono stati,
hanno fatto
praticamente lo stesso disco,
certo.
E a me piacciono tutti. Noi però non siamo quel tipo di gruppo.
E non siete nemmeno Ligabue, che ha scritto sempre lo stesso brano, ripetutamente.
Sì, anche questo è un po' ingiusto nei confronti di... Comunque, va bene. Non è esattamente così. Però,
tu sei un fan di Ligabue, allora.
Sicuramente, noi però insomma, siamo un gruppo che, come dire, è sempre stato molto eclettico già all'interno di ogni disco, ma certo. Da un disco all'altro abbiamo sempre cercato comunque di trovare qualcosa che in qualche modo ci rinnovasse il nostro suono e anche il nostro entusiasmo comunque di fare cose nuove, no? E, come posso dirti, a questo giro venivamo da due album più qualche altra uscita nell'arco di questi 5, 6, 7 anni, non ricordo quanti sono stati, in cui abbiamo avuto Laura Newsday in formazione, che suonava il sassofono.
Come no?
E il suono del sax di Laura, come dire, era quello che ci ha caratterizzato per quel determinato periodo della nostra storia, no? Andata via Laura, in qualche modo ci siamo ritrovati noi cinque, ma il rischio di rimanere solo noi cinque era quello invece di un pochino adagiarci su cose che abbiamo già fatto in passato, il rischio di ripeterci, eccetera. Quindi eravamo alla ricerca comunque di un elemento che in qualche modo ci costringesse a uscire dalla nostra comfort zone, diciamo così. Le idee sono state diverse. Inizialmente, ti dico la verità, ma qua parliamo del pre-Covid addirittura, avevamo pensato di aggiungere una batterista, una seconda percussionista. Abbiamo anche fatto delle prove in tal senso, ma poi dopo, vabbè, è successo quello che è successo a livello proprio sociale, internazionale, eccetera. Quindi la cosa è un po' morta lì.
Ma avevate già un'idea di quale batterista?
Sì, no, anzi, guarda, ti posso anche dire che nel disco c'è un pezzo che si chiama Extinction of the Sun, dove ci sono due batterie, e una delle due batteriste è Clara Romita, che è una ragazza, adesso non vorrei sbagliare, direi di origini pugliesi, che viveva a Milano, adesso vive a Bologna, è già stata batterista anche per Any Other e per altra gente, fa delle cose sue con il nome Klaus Kalmo. Ma ci eravamo incontrati un giorno in studio da noi, ma così più che altro per divertirci, non era tanto che ci fosse un progetto a lungo termine, però abbiamo registrato delle cose, tra cui miracolosamente questa è addirittura sopravvissuta fino ad arrivare a fare parte dell'album, e quindi lei poteva essere ad esempio un'idea. Poi in realtà noi abbiamo continuato a lavorare per tantissimo tempo, perché comunque queste 8 canzoni sono il frutto di un lavoro che è durato in maniera molto sporadica, ma per anni, e finché a un certo punto abbiamo anche pensato, ma dopo 30 anni di carriera dove siamo in due a cantare uno peggio dell'altro, non sarebbe male avere, come dire, una voce significativa, sarebbe interessante avere una voce femminile all'interno della band che, come dire, ci caratterizzasse tanto. E il nostro tour manager Damiano ci ha consigliato questa Anna Bassi, che lui conosceva perché ci aveva lavorato, noi non l'avevamo mai coperta, mai conosciuta. L'abbiamo contattata, lei insomma è stata felice di provare qualcosa con noi, e abbiamo cominciato un pochino a scambiarci qualche demo eccetera, e abbiamo capito praticamente da subito, dal primissimo pezzo, che insomma la cosa... anche un po' inaspettatamente, perché veniamo da mondi magari anche un po' diversi.
Lei da che mondo viene musicale?
Ma lei, insomma, mi verrebbe da dire, adesso non saprei bene come chiamarlo, ma è una sorta di, è una cantautrice di new soul, di neo soul,
sì, infatti, ecco. Immaginavo. Okay.
Che però forse non si percepisce tanto dagli dischi dei Giulis, ma in realtà i Giulis sono degli enormi fan della musica black e del soul e del funk.
Cioè, beh, il primo disco vostro aveva una copertina anche afro.
Sì,
cioè,
certo, era più una cosa iconografica in quel momento, sì. Lì, che quello che si rifletteva nella musica, però la verità è che noi siamo sempre stati dei super appassionati e dei conoscitori profondi della musica soul, sì, e della musica nera in generale, per cui in realtà da quel punto di vista lì parlavamo un linguaggio musicale con Anna che era molto condiviso, anche se poteva sembrare dall'esterno che non fosse così. Abbiamo capito da subito, dal primo pezzo che abbiamo provato a fare insieme, che insomma si era calata molto bene in quello che era un pochino il mood nostro, sia a livello di lirica, perché lei ha scritto buona parte dei testi del disco che canta lei, li ha scritti lei, e sia dal punto di vista delle melodie, che magari appunto ci garantivano anche, come dire, un modo nuovo di scrivere melodie vocali, che non è quello solito che possiamo avere io e Nicola, no?
Certo.
E quindi in pochissimo tempo abbiamo trovato la quadra tra i tantissimi brani che avevamo registrato in questi anni, che erano tutti rimasti un pochino lì a galleggiare, nessuno veramente concluso, eccetera. Siamo riusciti a trovare quegli 8-10 brani che funzionavano, di cui poi 8 li abbiamo selezionati, sono quelli che sono entrati nel disco.
Disco che esce oggi.
E Anna, che esce oggi, esatto. E Anna, devo dire, ha fatto un lavoro strepitoso, cioè è venuta in studio con noi, credo, se non ricordo male, 2 giorni. In 2 giorni ha finito il disco praticamente, ha fatto tutto quello che c'era da fare. Poi noi magari abbiamo continuato a lavorarlo un pochino,
certo,
a livello di produzione, prima di chiuderlo, però ecco, dopo, una volta trovato, come dire, questo nuovo elemento con lei, il processo è diventato tutto molto più veloce.
Beh, è bello quando si fondono, ecco, delle situazioni di questo tipo, magari apparentemente provenienti da stili diversi, e che invece combaciano bene. Devo dire che lei si è adattata veramente, ecco, To The Sacred Mantle è un bel esempio di come si è adattata.
Sì, ma lei
bene.
È stata bravissima, cioè devo dire, la cosa forse che mi ha stupito di più non è tanto dal punto di vista musicale e melodico, ma dal punto di vista anche dei testi, delle liriche. Che davvero, cioè, come dire, non so se non gliel'ho chiesto, quindi non so se lei si sia documentata, cioè si sia preparata molto sugli ascolti del nostro materiale precedente, o se semplicemente le siano venute in maniera naturale, però hanno una continuità davvero impressionante con quello che noi abbiamo scritto negli ultimi anni, cioè intendo proprio il modo di scrivere, gli argomenti, come dire, le suggestioni, no, delle parole, sono davvero molto molto vicine al modo mio e di Nicola di scrivere, per cui sì, è stato un inserimento davvero molto naturale.
Allora, poi tra l'altro questa canzone che abbiamo ascoltato è anche un videoclip, ricordo poi quando uscirà il podcast e l'intervista troverete sia il videoclip di Do The Secret Mantel che l'ascolto dell'intero disco preso da Bandcamp, pubblicato oggi chiaramente, video che ha delle grafiche che poi rimandano proprio alla copertina del disco, quindi queste luci fluo quasi, ecco, che caratterizzano proprio l'immagine cover dell'album. Ecco, qual è il significato che avete voluto dare proprio con queste con questi colori?
Ma dunque, a parte che diciamo che la copertina è molto poco colorata in realtà, è un'immagine, la copertina del disco è...
Oddio, ho detto una stupidaggine, è vero, sì. Perché ho fatto diciamo questa associazione? No, che la copertina c'è la donna, sì, in bianco e nero.
È veramente di un grigiore quasi...
Ah no, perché prima ho mandato il brano, è uscita la copertina del singolo e c'era quella colorata. Rettifico la domanda, vabbè, c'è un gioco di colori e di bianco e nero.
Hai ragione che il primo video che è uscito tratto da questo disco, che è quello di Unique Circle, quello sì che è molto vicino esteticamente alla copertina, perché volutamente siamo andati in quella direzione. Poi insomma, fare tre video, come dire, tutti in questa direzione così, così grigia, ci sembrava un po' sterile come cosa, per cui abbiamo optato invece per il secondo e terzo video, quello di Wounds, questo qui di cui stai parlando adesso, Secret Mantle, per una soluzione un pochino più colorata, un pochino più acida, e che va un po' in contrasto per la verità con la copertina. Però per risponderti sulla copertina, invece, è una fotografia di un'artista australiana contemporanea che si chiama Zoe Croggon, che abbiamo contattato, ci ha concesso l'utilizzo di queste immagini. Devo dirti la verità, non è che sia stata una grandissima meditazione, ma come poi succede praticamente sempre nel nostro caso, cioè difficilmente noi ragioniamo molto sulle immagini che vanno ad accompagnare la nostra musica. Diciamo che sono sempre scelte che sono molto più basate sull'intuizione e l'emozione, ecco, su se ci parlano da un punto di vista immediato e non ragionato, cioè più di cuore che di testa, di solito con noi funzionano. Poi certamente dopo, una volta scelta la copertina, è arrivato il titolo, e il titolo in qualche maniera ha a che fare con questo gioco di luce che è quello della copertina, per cui tutto alla fine si sposa sempre bene, devo dire. Però siamo noi primi a non voler troppo specificare razionalmente questo tipo di scelte.
Eh sì, ma lei non è Anna Bassi ripresa?
No, assolutamente, credo anche qui mi prendo il rischio di dire una stupidaggine, ma credo che sia la stessa Zoe Croggon, quella che fa in copertina, perché quella lì è anche la fotografia che c'è sul retro della copertina, che è simile, diciamo, viene dalla stessa serie. È una serie fotografica che lei ha realizzato qualche anno fa utilizzando le telecamere di sicurezza del posto in cui lavorava. Quindi praticamente non ho capito se facesse la guardiana di notte o non lo so, comunque doveva fare qualche lavoro un po' noioso in un posto che era pieno di telecamere di videosorveglianza, e praticamente cominciò a scattare fotografie utilizzando le camere di sorveglianza e mettendosi, credo, lei stessa in posa in situazioni un po' assurde, diciamo.
È un uso creativo del lavoro notturno, insomma. Allora, ci ascoltiamo, a proposito di luce, la prima traccia, I Can See the Light, se sei d'accordo, e poi torniamo a farci un po' di chiacchiere insieme. Loro sono Julie Sercat, usciti oggi con il loro nuovo decimo album chiamato Radiance Opposition.
Close my eyes.
Oh, questa è un'altra traccia dal disco dei Julie Sercat, Radiance Opposition, ossia la traccia d'apertura I Can See the Light. E allora ricordiamo, il disco esce proprio oggi, un atteso ritorno per la band, che come ci sta illustrando Luca Giovanardi, proprio dei Julie Sercat, insomma, segna una ulteriore svolta nella produzione del gruppo, che non abbandona sicuramente le vecchie atmosfere, ma le arricchisce anche con la presenza di Anna Bassi. Disco edito dalla Super Love e Weird Birds Records, esce quindi come in vinile, digitale e basta, o anche CD?
Anche CD. Sì. Sono due edizioni diverse in vinile, una nera per il mercato europeo e una leggermente più limitata, ma non di tanto, in vinile naturale. Cioè, il vinile naturale vuol dire tipo è grigiastro, non okay. È esattamente trasparente, ma perché forse non tutti sanno che i dischi in vinile nero in realtà sono colorati di nero, non è il colore
vero. Ma infatti negli ultimi tempi vediamo un florilegio di vinili di tutti colori. I colori.
Però quando sento dire i vinili colorati, in realtà il vinile nero è colorato di nero, non è il suo colore naturale. Invece esce in questo colore naturale, che però è un'edizione che è esclusiva per il mercato inglese, quindi quella uscirà soltanto in Inghilterra. E in Italia e Europa, ma soltanto per i negozi indipendenti, quindi non nella grande distribuzione, non su Amazon, non su questi canali, ma soltanto riservato poche copie soltanto per i negozi indipendenti.
Buono.
Esce anche in CD, sì, anche noi per primi siamo stati un pochino lì dubbiosi per un po' di tempo, ma facciamo anche il CD, non facciamo anche il CD, poi in realtà devo dire abbiamo raccolto un sacco di ordini anche del CD, per cui il tanto bistrattato CD in realtà non è un formato poi così così caduto in disuso. C'è un sacco di gente che evidentemente ancora lo ama e lo utilizza.
No, io conosco persone che ancora vanno di CD proprio.
Beh, io sono una, cioè io nel senso io ascolto tutto, ascolto certo. molta musica su LP, però devo dire ho tantissime cose anche in CD. Io poi cioè, ho le mie fisiche, cioè determinate cose le compro in LP, altre cose le compro solo in CD. Ognuno ha le sue. Però effettivamente no, è un formato che cioè dai preordini noto che comunque ha avuto il suo riscontro ancora.
Ho capito bene o hai citato i tuoi figli adesso?
Ho citato i miei figli? No, non
no ho capito male io allora. Sì, no. No. Ok. Ho percepito male una parola.
No, non ricordo cosa ho detto, ma non credo di aver parlato di niente.
Ok, perfetto. Sì.
I miei figli ascoltano musica anche loro molto incidente.
E che ne pensano della musica del papà?
Beh, la musica del papà mi prendono molto in giro, però devo dire invece no, mio figlio maschio, quello più piccolo, devo dire che su alcuni pezzi di questo disco gode molto, ce ne sono un paio che gli piacciono tantissimo, li ha voluti mettere anche nella sua, lui ha la sua playlist su Spotify, no? Perché
ma di trap e di tutte queste cose qua?
No, trap la odia, gli piace molto l'hip hop, ma lui è molto old school, cioè okay. Gli piacciono Colle del Fomento, Sanguinisto, Neffa. Mi piacciono quelle cose lì. Cioè, ascolta tanto rap, però rap del cioè anche il rap americano. Ok, ascolta Kendrick Lamar, però gli piace di più le robe, non so, Eminem, no?
Certo.
Le cose un po' di qualche anno fa.
Un po' di anni fa.
Sì. E ha una sua playlist su Spotify, che è quella che usa in camera sua, dove gli ho messo, insomma, un vecchio iPad ormai inutilizzato, che lui usa come. Gli ho fatto un po' un accrocchio, un impianto per ascoltarsi le robe con due casse e un woofer. E mi ha chiesto di inserirgli un pezzo in particolare dell'ultimo disco, che è Wounds, che a lui piace molto, okay. la canta anche in giro per casa, insomma.
Ottimo.
Cosa mi piace.
Età?
Per il resto, lui ha 11 anni.
Ah, vabbè, piccolino ancora, sì. Beh, ottimo, è sempre utile sapere anche come ci si rapporta con le giovani generazioni, a parte di musicisti che hanno scritto comunque la storia della musica italiana, perché nel tuo caso, insomma, i Julie Sercat sono sicuramente un nome importante, attivo, insomma, cos'è, primi 2000, fine 90?
Ah no, anche prima, anche prima. Cioè, noi, fai conto, il nostro primo album è uscito nel 99,
sì.
Il nostro primo singolo nel 98.
Sì, infatti.
Cioè, noi poi erano tempi diversi, non era come adesso che dopo due giorni che hai formato una band tu pubblichi un album, eh. Cioè, noi siamo arrivati a pubblicare il primo singolo nel 98, ma esistevamo addirittura dal 1994, in una forma molto diversa, per la verità, da quella che ha poi realizzato il disco, però insomma.
Beh, voi nascevate e io iniziavo a trasmettere, perché era sempre il 94, e quindi facendo Altern Italia più o meno da un paio d'anni dopo, quindi dal 95-96, mi ricordo insomma qual era la fatica per tante band per riuscire a incidere qualcosa. C'erano i demo su cassetta, chi faceva già il CD era un passo ulteriore, però davvero negli ultimi anni chiunque adesso... che da una parte è una cosa buona, dall'altra crea una sovrapproduzione e talvolta tanta gente arriva che non è preparata.
Hai già detto tutto tu.
Esatto.
Purtroppo è una discussione che sento fare mille volte, ma cioè, non è che in questione di dire si stava meglio,
no,
si stava peggio,
no.
Cioè, non è quello, però effettivamente, sai, all'epoca, come dire, la pubblicazione di un album, anche di un album indipendente.
Certo, parlo di quello.
Sì, noi, sì, sì. Era comunque già un traguardo, cioè non è che tutte le band ci arrivavano a quel punto lì, perché comunque tu dovevi convincere qualcuno a metterci dei soldi, a metterci del lavoro, sai, per convincerlo l'unica arma che hai è quella di metterci della qualità.
Certo.
E adesso tutto questo non esiste più, ci sono, come dire, tanti lati positivi nel modo di produrre musica e di distribuirla oggi, ma anche tanti altri lati negativi. Oggi guardavo, cioè, mi ha fatto sorridere proprio poco fa, perché mi è capitata, stavo scorrendo le cose su Instagram così, mi è capitata una news sul nostro disco, di, non ricordo nemmeno di chi, un qualche blog, una qualche webzine, adesso non ricordo, che diceva, oggi non sono usciti tanti dischi, ma vi segnaliamo quelli che secondo noi sono più meritevoli, c'era il nostro, ma c'era una lista di dischi che io l'ho guardata e dicevo, ma non lo so, quando abbiamo iniziato noi, questi dischi uscivano nell'arco di un anno,
sì.
No, non di un giorno,
no.
Per cui, sai, diventa anche appunto difficile orientarsi in un mercato che è così...
Beh, folle, assolutamente.
Poi poco fa un amico mi ha mandato un pezzo hip hop realizzato con l'AI, con Suno, fatto da lui in 5 minuti, dove prende in giro me e alcuni nostri amici così, e l'ascoltavo e dicevo, cavolo, cioè,
funziona.
È un pezzo che onestamente risulta quasi indistinguibile rispetto a tantissime produzioni di quel genere lì, attuali, capisci? Al di là del testo, che era, vabbè, irripetibile, però, però ecco, adesso, da adesso in poi, si dovrà fare i conti anche con questo aspetto, cioè col fatto che comunque stamattina ho incontrato un amico che mi ha detto che ieri sera a Parigi a tavola è stato servito da un robot.
Mamma mia,
cioè, il cameriere era un robot.
Mamma mia, che paura.
Queste cose, non so, rimango sempre un po'.
Chissà se andranno dal vivo pure i robot, perché adesso forse la differenza è solamente questa, perché adesso una band, un artista così ha la possibilità di far valere quello, o far vedere quello che vale, proprio andando a suonare dal vivo, quindi mentre sì, il singolo fatto con l'AI magari per ora è solo a vantaggio, magari anche economico, di chi piazza qualcosa sulle varie piattaforme, su Spotify e via dicendo, però poi ecco, invece un gruppo ha poi la possibilità di dimostrare il proprio valore, salvo poi che bisogna capire le nuove generazioni quanto possono essere interessate a vedere in futuro un qualcosa dal
vivo. Sì, ma questo secondo me è tutto da scoprire. Io guardo un pochino mia figlia, che è un po' più grande di mio figlio adesso ha 16 anni, quindi è proprio l'età, come dire, in cui ci si apre al mondo, no?
Quella,
cioè, io guardo lei e i suoi amici e devo dirti la verità, sono per tanti versi, mi consolano tantissimo questi ragazzi qua, perché non sono per niente come noi vecchi rincoglioniti, come dire, che ci siamo ritrovati dentro all'era digitale catapultati, no? Loro ci sono nati e sono molto più, cioè hanno un rapporto comunque con quel mondo lì che è molto più disincantato del nostro e per certi versi anche molto più sospettoso, ecco, cioè nel senso che comunque si rendono conto molto più di me, ad esempio, delle differenze tra una cosa fatta con l'AI e una cosa non fatta con l'AI, e vedo che hanno tanta voglia comunque di imperfezioni, cioè di, non certo. so come dire,
sì,
di
sì,
cose
sì.
che siano palesemente umane, no? Cioè, e quindi boh, non lo so, sono cicli e secondo me è inutile adesso cercare di fare le cassandre
sì.
E cercare di capire dove andrà sto mondo qua, perché siamo veramente agli inizi di questa cosa qui e quindi davvero non lo so.
Invece sappiamo che è uscito il disco e parlavamo di musica dal vivo, voi dove lo presenterete? Avete delle date già da annunciare?
Allora, non sono ancora annunciate, credo che le annunceremo martedì prossimo.
Uh-huh.
Quello che ti posso dire, senza che mi tirino le orecchie né dalle agenzie né dai promoter, insomma non so bene cosa posso dirti, che comunque inizieremo il 15 gennaio, cioè quindi da metà gennaio in Italia. Faremo intanto le principali città, quindi Bologna, Torino, Milano, Firenze, e poi appena più avanti verremo a Roma. Penso che il piano sia quello di arrivare giù fino in Puglia, e poi invece dedicheremo la primavera per i paesi esteri, andremo a maggio, faremo tutta l'Inghilterra, e giugno Germania, Belgio, quei territori lì insomma. Però insomma credo che il tour partirà il 15 gennaio e da lì diciamo fino per 2-3 mesi cercheremo di dedicarli all'Italia, quindi un po' insomma teneteci d'occhio.
Anna Bassi sarà con voi, immagino, o no?
Come?
Anna Bassi sarà con voi o no?
Sì, certo. Per carità, sì, sarebbe impossibile fare un tour senza di lei, sarebbe assolutamente
improponibile. Metteatela lì con la sua voce.
ci siamo presi questo rischio e effettivamente non calcolato, cioè nel senso, proprio preso a cuore aperto, ma è giusto che sia così, insomma, nel momento in cui decidiamo che mettiamo lei al centro, nel cuore di questa musica, ovviamente siamo legati alla sua presenza, cioè non
assolutamente
ci mancherebbe. No, il gruppo che andrà in tour sarà quello, il sestetto che ha registrato il disco.
Benissimo. Allora, in conclusione, lascio scegliere a te un brano che vuoi far conoscere da questo nuovo lavoro.
Allora, guarda, facciamo così, che ti rimbalzo la palla, vi do due opzioni, scegliete voi. La più pop di tutte, cioè quindi Wounds, che è quella che piace a mio figlio, oppure una di quelle meno pop, che però è forse la mia preferita, che è il pezzo che chiude l'album, che si chiama 6 AM Carpet Light. Sono i due opposti, una, la prima è un po' più radiofonica, la seconda non va per niente, però...
Vabbè, Wounds è già uscita come singolo, magari sì, circolata un po'.
Allora,
di
ascoltiamo
più.
L'altra.
Ascoltiamo 6 AM.
È una canzone con una strumentazione un po' particolare, ho suonato anche il buzzuki, c'è una pedal steel suonata dal nostro amico che si chiama Marco Parmigiani. Una canzone secondo me ha un'atmosfera molto bella, che mi piace parecchio.
Sì, che poi vedendo i titoli, la prima I Can See the Light, la luce, questa è il candlelight, la luce della candela, cioè si parla del sole, quindi l'idea proprio della luminosità, cioè la luna che può essere una luminosità in maniera diversa. Insomma,
no, ma hai ragione, hai assolutamente ragione, ma la cosa che veramente io trovo più stupefacente, io sono un po' uno junghiano dal punto di vista psicologico, cioè... E la cosa più incredibile è che sono tutte cose non decise... coscientemente, cioè, i titoli sono stati dati in periodi completamente diversi, senza cioè non è che ci sia, come dire, un piano dietro questa cosa, però e succede così praticamente per ogni nostro disco. Di solito quando troviamo il titolo dell'album e la copertina, in quel momento lì è il momento per noi stessi della comprensione di quello che abbiamo fatto, e dopo, come dire, tutte le altre cose magicamente si incastrano dentro questo frame che prima era totalmente inesistente.
Che poi giocando con il titolo si parla di Radiance Opposition, di questa opposizione, quindi la luce del sole è quella più lunare, la luce che posso dire la luce magari più luminosa è quella della luce della candela molto più tenue. È interessante questo. Poi ci possiamo anche giocare un po' sopra.
No, ma per carità, ma sono discorsi che invece a me interessano tantissimo, soprattutto quando sono cose che succedono in maniera così inconscia, perché mi affascina molto questo processo.
Ebbene, allora, 6 AM, Carpet Candlelight, Julie Sercat. Allora, Luca, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata a cui tieni in particolar modo e cui non abbiamo affrontato, a te, microfono.
Non mi viene in mente nulla, vi ringrazio molto dell'ospitalità e spero che il disco, insomma, piaccia a voi, piaccia anche ai vostri ascoltatori.
Certo.
E chi volesse ordinarne una copia in CD o LP può farlo può richiederlo nel suo negozio di fiducia, soprattutto se è un negozio indipendente. Vi invito ad andare nel negozio a ordinarlo, perché bisogna supportare i pochi negozi indipendenti di dischi che sono rimasti, perché sono luoghi che dobbiamo considerare dei tesori culturali. E se non avete un negozio di fiducia, lo trovate tranquillamente sui nostri canali, insomma nel nostro sito, potete ordinare la nostra mail order dove volete, e se siete chi ascolta musica soltanto in streaming, lo trovate in streaming già da oggi.
Esatto, infatti ricordo che tra poco uscirà il podcast di questa intervista, e quindi, come dico sempre, oltre alla chiacchierata, il file con la chiacchierata, troverete il video proprio di The Sacred Mantle, e poi l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp. Disco uscito oggi, disco che si conclude con questa traccia chiamata 6 AM Carpet Candlelight. Julie Sercat, grazie a Luca Giovanardi per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao.
Sure.